di tutti, con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sole.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también cuando tú me hablas toma un cabrón tan a mi corazón está sufriendo tan a mi por favor
liberare tutti vuol dire lottare ancora vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora buongiorno a tutte e tutti, sono le 15 e 5 minuti primi di questo mercoledì 19 di giugno, canicola a 40 gradi, che diciamo proprio per chi sta in quelle sacche di cemento chiamate passeggi o cortili dell'aria o celle. Insomma, un saluto a coloro che appunto ci ascoltano dal carcere e privati della propria libertà, l'augurio ovviamente è che la raggiungano al più presto. Oggi parliamo sicuramente di questo decreto legge del ministro Cancellieri che sta in discussione, l'ha buttato giù, sono questi 26 articoli, è una bozza di cartelle che sta in discussione alla Commissione Giustizia, e già hanno presentato per boicottare questo decreto cosiddetto svuota carceri, che anche se non svuoterà ben niente, poi lo vedremo, hanno per alcune forze politiche, tipo hanno la Lega ed altri, hanno presentato centinaia e centinaia di emendamenti per sabotare il decreto. Prima di entrare in merito, però, e ci entreremo in merito tra un attimo, su che cosa prevede questo decreto, che secondo i calcoli fatti da più persone che hanno letto questa bozza, se nell'ipotesi che rimanga inalterata, perché può darsi pure che nel percorso parlamentare venga peggiorato, anzi questo è l'atteggiamento di gran parte delle forze parlamentari, di una parte delle forze parlamentari, quindi stando così, i calcoli che hanno fatto alcuni esperti usciranno 3 o 4 mila persone, non di più, quindi un goccio d'acqua, come per svuotare il mare si usa il secchiello di quello dei bambini per fare le giochi di sabbia. In più appunto c'è la volontà da parte di alcuni settori parlamentari, in primo luogo la Lega, di non farlo passare, boicottarlo oppure peggiorandolo di molto. Lo vedremo tra un attimo, però prima, anche perché entra in merito a questa questione, alla questione di quello che bisognerebbe fare per affrontare oggi almeno i temi più urgenti per quanto riguarda il carcere, leggiamo una lettera che ci è venuta da Re Bibbia, è arrivata ieri ed è firmata da alcuni detenuti di Re Bibbia Nuovo Complesso. Il Nuovo Complesso è il complesso più grande tra i 5 complessi penitenziari carcerari che stanno nel complesso penitenziario di Re Bibbia. C'è il Nuovo Complesso, che è il più grande, poi c'è la casa di reclusione, poi c'è il femminile, c'è la terza casa, la casa di custodia attenuata. Non sappiamo chi sono, però la lettera è interessante e ne diamo lettura. E entra in merito proprio alla vicenda di tutto questo parlare, chiacchiericcio, lo chiamo io e lo chiamano anche loro, intorno al carcere. Egregi signori, così iniziano questi detenuti di Re Bibbia Nuovo Complesso. Siamo un gruppo di detenuti ristretti nel carcere di Re Bibbia Nuovo Complesso, stanchi per le tante chiacchiere atte a sedare i presumibili spiriti bollenti dei carcerati, invece che rispondere alle loro legittime richieste. Questa lettera non si rivolge a un determinato interlocutore, è rivolta a tutti e per tutti, intendiamo sia chi si occupa delle carceri solo per obblighi di lavoro, sia chi, sensibile al problema carcerario, ha già a cuore questa lotta e si batte per essa. Questa lettera tende a raggiungere chi manifesta in pubblico, con palese ipocrisia, la propria vergogna per le condizioni dell'illegalità delle nostre prigioni, ma poi, pur avendo l'autorità e anche il potere necessari per intervenire, non compie il benché minimo gesto per rendere l'attuale sistema penitenziario meno drammatico di quello in vigore oggi. Per ultimo, questa lettera intende rivolgersi a tutti coloro i quali hanno nulla o ai quali importa nulla o poco delle carceri, e coloro che ci definiscono a noi carcerati ospiti, a volte ospiti privilegiati. Infatti è divertente come è il termine diffuso tra molti giornalisti, operatori del settore, brava gente. La brava gente è il soggetto più pericoloso che c'è. In genere le brave persone sono quelle che creano grosse tragedie, no? Il nazismo è stato diciamo in qualche modo responsabilità delle brave persone, e anche tutto il resto, le guerre e così via. Vabbè, quelli che ci definiscono appunto ospiti delle carceri e manifestano la loro avversione contro qualsiasi provvedimento di clemenza, preoccupati di raccogliere facili consensi, cioè a tutti coloro chiediamo di astenersi da fare qualsiasi cosa, siamo stanchi di assistere ogni anno a gesti formali dettati più dalla ragion politica, privi di, quindi di qualsiasi significato di vera solidarietà e quindi di qualsiasi efficacia morale e materiale. Vi esortiamo pertanto, con l'approssimarsi dell'estate, che infatti è arrivata, che almeno quest'anno ci vogliate risparmiare le solite apparizioni televisive atte a tranquillizzare la popolazione detenuta, tipo faremo qualcosa, miranti a rabbonirla con parole del tipo non vi abbandoniamo, stiamo lavorando per voi, eccetera eccetera, messaggi soporiferi ed accattivanti degni di dei migliori pubblicitari. Non vi crediamo più, così dicono i detenuti. Continuano poi: non offriremo per la mancanza delle vostre rapide incursioni negli istituti di pena. Io penso che stiano meglio, se è evidente. Esse creano aspettative tra i detenuti e speranze nelle loro famiglie, aspettative e speranze che poi puntualmente vengono smentite dai fatti a fine stagione. Ogni anno assistiamo a queste tristi recite, a queste passeggiate di circostanza. Risparmiateci la vostra ipocrisia. Sappiamo che il solo suono della parola amnistia o indulto scatena pruriti incontenibili in tutti voi e vi si accappona la pelle, attenti come siete a valutare esclusivamente l'impatto negativo che si avrebbero sul vostro elettorato. Quando poi vi si propongono argomenti che smonterebbero pezzo per pezzo il perdurare criminale di questo stato di illegalità, quello nelle carceri, tirate fuori dal cilindro la parola buona per ogni circostanza: la sicurezza sociale. Il vostro motto, al di là della facciata di circostanza, è sempre lo stesso: più gente in prigione uguale più sicurezza nelle città. Niente di più falso. I tassi sulla recidiva di chi ha scontato la sua pena tutta in carcere vi smentiscono. Non potete non saperlo. Per alleggerire il peso che grava sulle prigioni non occorrono nuove leggi, non occorrono complotti di corridoio, alleanze, discussioni, riunioni di partito, ai vertici, alla base, per valutare l'impatto negativo di un provvedimento di clemenza sugli elettori. Occorrerebbe più semplicemente l'abrogazione di alcune leggi. Quali sono? Parliamo delle famigerate della legge Bossi-Fini, della Fini-Giovannardi. La Bossi-Fini è quella che mette in galera tutti gli immigrati che gli capitano sotto mano. La Fini-Giovannardi è quella che mette in galera tutti quelli che fanno uso, anche saltuario e periodico, consumatori di droghe leggere. L'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario e la criminale legge Cirielli, quella sulla recidiva. L'effetto di una loro abrogazione, il 4 bis è quello che impedisce l'accesso alle misure alternative. L'effetto di una loro abrogazione avrebbe il risultato di riportare a un livello di civile vivibilità le carceri italiane, senza produrre quegli effetti negativi sull'opinione pubblica e sui cittadini, effetti che hanno invece le parole indulto oppure amnistia. L'abrogazione di queste leggi permetterebbe la realizzazione del dettame costituzionale, vabbè, che sancisce che la pena non sia afflittiva, eccetera, eccetera. Gli strumenti per agire ci sono e voi li avete, quello che vi manca è la volontà di usarli. Un gruppo di detenuti di Rebibbia Nuovo Complesso. Siamo sostanzialmente d'accordo, io sono sostanzialmente d'accordo con questa lettera e è quello che poi cerchiamo di dire, come chi ascolta questa trasmissione da tempo. Il problema è puramente di natura pelosa, si dovrebbe dire. Pelosa vuol dire che una persona quando è pelosa, cioè nel senso che è il pelo sullo stomaco, non esprime ciò che vuol realmente dire. Le parole tradiscono il senso e quindi parlano di sicurezza sociale, sapendo che tra la quantità di reati e il carcere non c'entra niente l'uno o l'altro, sapendo che appunto i gravi reati, quelli contro la persona, sono in netto calo, mentre sono in aumento i reati contro il patrimonio, e questo credo che lo capisca anche un bambino di quinta elementare e una bambina di quinta elementare. Perché? Perché chiaramente, essendo abbassati drasticamente i redditi delle fasce, diciamo, della popolazione proletaria, della classe proletaria, dei poveri, di chi vive di un magro salario, è chiaro che qualcuno, cioè, bisogna mangiare più o meno. L'essere umano c'ha questo vizio, questo difetto di dover mangiare più o meno due volte al giorno, o di avere un tetto sulla testa, altrimenti muore. E siccome morire non è una cosa, insomma, piacevole, ognuno si arrangia come può. È il prodotto quindi di questa situazione, è il motore di questa società il costringere delle persone all'illegalità, è l'essenza di questa società, è quello che si fa quando si nomina la parola crisi, che non è altro che una rapina fatta dall'alto, quindi fatta dai poteri forti, con tutta, circondati da tutta la legalità possibile e immaginabile, quella interna e quella internazionale. i banchieri, i finanzieri, gli imprenditori, i governanti che rubano, che hanno rubato negli ultimi anni dalle nostre tasche già povere, l'hanno alleggerite di 274 miliardi di euro, ci hanno rubato dal 2007, quindi esattamente 5 anni fa. In questi 5 anni ci hanno alleggerito le nostre tasche di ben 274 miliardi di euro, e non è una bazzecola. Hanno fatto questa grande rapina, la più grande rapina del millennio, legale. Le rapine grosse sono quelle legali, quelle illegali, le grandi rapine del secolo di cui parlano i romanzi, i film eccetera, sono la milionesima parte di quelle legali fatte dai governanti, dagli imprenditori, dai banchieri, che sono la vera mafia. La struttura della mafia che regge questa società sono questa gentaccia qui. Bene, e allora è chiaro che, non dico per recuperare i 274 miliardi di euro rapinati dalle nostre tasche, facendo anche cose tra l'altro illegali, comunque hanno rapinato e basta, ma è chiaro che uno, per recuperare almeno un pezzo di qualcosa per mettersela sulla pancia, ovviamente deve fare i reati contro il patrimonio. Il motivo quindi c'è tutto. Dicevo che concordiamo in pieno, perché appunto, oltre le parole roboanti, amnistia, di cui tra l'altro si parla e rischia di tenere acceso il dibattito, dibattito di cui gli interventi, come dicono i detenuti di Bibbia, 9 decimi, sono baggianate del tutto inutili, solo per sporcare la carta dei giornali, ma forse pure di più, 9,9, non c'è raramente un articolo serio quando si parla di istituto, serve soltanto per sfogare i bassi istinti di questa cialtroneria di persone che governa questo paese, ma anche quelli che governano le banche, le imprese, gli imprenditori, i finanzieri e così via, i professori universitari di alto livello, quelli che dettano le linee politiche ed economiche dei governi. Quello che serve realmente invece sarebbe abrogare le leggi criminogene. Il termine criminogeno sta a significare, non è un termine nostro, è un termine che si usa nella materia giuridica, sono quelle leggi che trasformano dei comportamenti che fino al momento prima erano normali, diventano improvvisamente illegali, e dunque la gente che continua a fare quelle cose, per esempio l'immigrazione, che è l'attività più vecchia del genere umano. Il genere umano, sapete, è nato con un'attività fondamentale, prima ancora di quella di mangiare e dormire, quella di muoversi, di migrare, perché pare, così dice la scienza, e ormai lo dicono in maniera comprovata pressoché al 100%, siamo nati tutti in una questa specie umana, questi bipedi che ci chiamiamo Homo sapiens, un po' presuntuosamente, comunque questi qua siamo nati tutti in una certa parte del mondo e da lì siamo migrati ovunque. Quindi la migrazione, e da allora non ha mai smesso, la migrazione è l'attività fondamentale di questa specie umana. Improvvisamente, come il mangiare, il bere e il dormire, diventa un crimine. Può darsi che domani decidano che dormire è un crimine, quindi quella è una legge criminogena. Perché fanno quelle leggi criminogene? Perché così buttano in galera della gente e poi lanciano il messaggio, i politici imbelli, e oltre che mafiosi, dicono: vedete, noi vi tuteliamo, cari cittadini, dateci il voto, noi vi tuteliamo perché i cattivi li buttiamo in galera. Bene, ora per esempio basterebbe ricordare che a cavallo dei due secoli, 800 e 900, dall'Italia sono partiti 15 milioni di persone e sono andate in giro per il mondo, su una popolazione che arrivava ai 30 milioni, la metà, insomma. Questo per dare il quadro delle imbecillità che dicono. Ma poi anche la Fini Giovannardi, quello che il consumo delle droghe leggere è simile al proibizionismo negli Stati Uniti d'America, che riuscì a far diventare potenti le mafie, per quello era stato fatto, il motivo era quello, far diventare grande Al Capone, che poi finanziava i vari presidenti che si sono succeduti, perché con la sua potenza costruita grazie al proibizionismo, potenza economica e quindi anche politica, riusciva a far leggere questo o quel presidente. Quindi, per poter far diventare le mafie forti e potenti, fecero il proibizionismo sull'alcol. Allora c'erano quello, la fecero dell'alcol perché era molto diffuso, quindi così prendiamo, facciamo fare un sacco di affari alle mafie. La stessa cosa è stata fatta con le droghe, con la Fini Giovannardi, per potenziare il traffico di droga che produce denaro fresco che poi va a alimentare le banche e le mafie, che sono la stessa cosa. Banchieri e mafiosi sono due modi diversi, è un sinonimo, sono due modi diversi per chiamare la stessa attività, lucrare sul denaro, sulle attività, insomma, no? Alcuni fanno delle cose, che so, costruiscono bicchieri, costruiscono apparecchiature, costruiscono seggiolini, tavolini, altri lucrano sul lavoro altrui, quella si chiama attività mafiosa o anche bancaria o finanziaria, decidete voi. Comunque sono sinonimi, banchieri, finanziari e mafiosi sono più o meno lo stesso tipo di attività detta in maniera diversa. Quindi dicono, il problema non è tanto di blaterare su amnistia e indulto a bambera in cui tutti dicono tutto e il contrario di tutto, ma dire, se si volesse affrontare il problema, abrogare queste leggi. Fini Giovannardi, la Bossi Fini, la Cirielli e il 4 bis che permette di, diciamo, di non far accedere, non permette di far accedere alle misure alternative chi ha compiuto certi reati. Questo è il succo della lettera con cui concordiamo esattamente. Quindi, come vedete, non è tutti sanno tutto, ma anche quelli che scrivono sui giornali, qualcuno, non tutti, quelle persone che hanno la testa sulle spalle sanno di quello che bisognerebbe fare. Il problema è che non si fa, perché lo dicono bene i detenuti, perché devono raccontare frottole, in quanto non sanno affrontare i temi fondamentali, tipo no, rilanciare il lavoro, come dicono, e che non faranno mai, fermare la disoccupazione dilagante, il degrado della città, la devastazione ambientale fatta dai grandi potenti e così via. Si inventano questa cosa che la sicurezza significa riempire le carceri. Allora, arriviamo al decreto legge del ministro Cancellieri. Quando si è insediato questo governo, qualche tempo fa, hanno detto, va bene, tutti parlavano di carcere, perché quando si muore in carcere i giornali scrivono, scrivono che è morto qualcuno in carcere, poi l'articolo dice un sacco di baggianate, per esempio qualcuno dice la gente si suicida in carcere, mandiamo degli psicologi così li convincono a non suicidarsi. Voi pensate a che punto di imbecillità totale arrivano alcune persone che scrivono, ma anche funzionari, come se il problema, c'è questo aumento di suicidi in carcere, è una cifra enorme, da qualche, non c'è stata mai, in Italia è sempre stato molto basso il livello di suicidi anche in carcere, dalla fine degli anni 90, cioè l'ultimo decennio, diciamo, c'è stata questa impennata enorme di suicidi in carcere. Mandiamoci gli psicologi, ma forse il problema è un altro. e non c'è una sollevazione popolare per dire ma mettetevi da una parte, ma levatevi da mezzo. Cioè, non è che la gente, le persone si organizzano nelle piazze dei quartieri, dice andiamo nella redazione di quel giornale, gli diciamo andate a fare un altro lavoro, chiudete questo giornale, poi casomai lo facciamo, lo scriviamo noi qui in piazza, che forse qualcosa di meglio viene. Va bene, insomma, questi 26 articoli proposti dal ministro Cancellieri per svuotare le carceri, come abbiamo detto, secondo alcuni esperti porterà al massimo, se così dovesse rimanere il testo, intorno a 3-4 mila persone che escono dal carcere. Il problema è che già questa situazione, insomma, sarà difficile che questo decreto arrivi indenne alla fine. Adesso sta nella commissione, la commissione fa una prelettura una prelettura del testo, i gruppi parlamentari presenti in commissione con un rappresentante si schierano, dicono la loro, presentano gli emendamenti e ne hanno presentati centinaia, soprattutto formazioni come la Lega, per boicottare, perché se ne presenti 200 andrebbero discussi tutti quanti, quindi il tempo lo fa allungare talmente tanto che praticamente non si può più discutere. Questo è un elemento. L'altro elemento è che comunque tutti questi emendamenti sono peggiorativi. Prendiamoci un piccolo stacco musicale e poi vediamo di cosa tratta questa bozza del decreto. Oh,
te tiempo. E chiama stella son serratarina. Lacrima va se mi chiama sta faccia pelina. O torta e calana me l'ha trovata stinta. Ecco ma giaci a sti patria galera. Con ma giaci si ma risica e chiola. Corre a bimba a prissami. Corre a bimba a prissami. Dice che meglio che si m'avessano chiusa fuori. Le chiavette neve soli e mo non ne trova. Ride callo canna sta non si sono perduta. Ma io ne volevo trovare ma la già n'ho tutta. Come avessi a fare una casta condanna. Non voglio sgarrare se non moro ma appena. Corre tempo a pressami. Corre tempo a pressami. C'era botte tempo e chiave stella son serrata rinda. Lacrima va se mi chiama sta faccia pelinda. O torta e calana me l'ha scordata rinda. A
allora, questi che avete sentito sono i 24 Grana, il pezzo si chiama proprio Patria e Galere, che insomma, e qui di patria non so, di galere ce n'è tante, probabilmente pure di patria, se con patria appunto si sostiene il termine galere. Vabbè, allora entriamo al discorso del decreto del ministro Cancellieri. Non è soltanto, questo lo dico proprio per non fare sempre i soliti estremisti, dirà qualcuno, l'analisi critica della bozza del decreto legge del ministro Cancellieri l'hanno fatta per esempio anche il Sole 24 Ore, che non è che si può annoverare l'articolista del Sole 24 Ore tra gli estremisti più feroci, non mi pare, però dicono appunto, il Sole 24 Ore dice al massimo c'erano 3.000 detenuti, quindi ecco, hanno svuotato il mare con il famoso cucchiaino e così via. Però vediamolo in dettaglio. Quindi già di per sé, se dovesse rimanere il decreto nella stesura fatta dal ministro Cancellieri, questi 26 articoli non ci sarà un granché. In più, attenzione, nella logica, la chiamiamo bottegaia, la chiamiamo mercantile, decidete voi, che quando si fa una cosa a favore di qualche settore sociale, in questo caso i detenuti, bisogna poi dare in cambio ai forcaioli, ai cattivi, qualcosa. La logica, il ministro Cancellieri si è messo su questo terreno, dice io svuoto le carceri, bontà sua, vabbè, comunque ne mando qualcuno a casa, però in cambio faccio vedere che siamo duri, e introduce in questo decreto svuota carceri, non si capisce perché a questo punto mantiene questo titolo, due reati nuovi che non c'erano prima: il furto d'identità, questa cosa che è funzionale a questo meccanismo oggi dell'informatica, del furto d'identità, e l'altro i ladri di rame. I ladri di rame o qualunque altro materiale, normalmente c'è gente che va nei posti abbandonati, prende questi materiali, siccome pare che il rame sia più, ha un valore sul mercato a rivenderlo maggiore degli altri materiali di ferro e altre cose, è chiaro che rubano il rame. Addirittura, pensate un po', i ladri di rame prevede questo, in questo decreto, che i ladri di rame vengano puniti con una pena fino a 10 anni. E non è che uccidono le persone per rubare il rame, questi rubano il rame, chi fa questa attività, che prova a rubare un po' di rame, in genere nei luoghi abbandonati, in genere sono stazioni per esempio della metro, ferroviarie abbandonate, perché si fanno, no, le cose, le costruzioni megagalattiche, e poi si abbandonano perché intanto non servono più, questo in genere per esempio durante le Olimpiadi o campionati, quando si fanno le cose di regime, no? Che piacciono tanto a questo mondo. E beh, 10 anni, insomma se è tentato omicidio, più o meno stiamo in quell'ordine di idee. Ora, tra rubare il rame e rischiare di ammazzare una persona, non lo so, probabilmente non abbiamo gli stessi valori, chi vi parla e chi gestisce questa società, però insomma chiaramente 10 anni mi pare un po' eccessivi, vabbè, insomma, perlomeno io ritengo più grave, però pare che sia così. Poi avete visto a Genova, insomma, i torturatori della Bolzaneto se la sono cavata, quelli che hanno massacrato di botte, anche torturato, in qualche caso violentato, comunque seviziato manifestanti che avevano a volte 17-18 anni, cioè bambini, se la sono cavata con 2 anni di condanna, ovviamente prescritti, quindi non hanno manco attraversato la matricola di un carcere, per carità, l'avrebbero peggiorato il carcere, quindi non gli auguriamo di andare dentro queste persone, perché contribuirebbe a peggiorare il carcere, però insomma questo per dare l'idea, mentre invece chi ha preso a calcio una vetrina si è preso 10 anni o 15 anni di galera, questo per dare l'ordine dei valori cristiani, questa società cristiana cattolica eccetera eccetera, per capire bene come siamo messi, vabbè. E questo è il cambio che dà il forcaio, dice io intanto introduco due nuovi reati che prima non c'erano e andiamo avanti così. E poi eccolo qua il punto centrale, come dovrebbe uscire la gente. Allora i reati con le pene fino a 3 anni, i reati che prevedono un massimale fino a 3 anni, allora ogni reato sapete che va da un minimo a un massimo, il massimo in genere non viene mai dato, comunque serve però a dare la importanza, il peso di quel reato nel quadro della situazione diciamo non in rapporto agli altri reati. I reati fino a 3 anni sono quelli piccolissimi, che non hanno nemmeno nessun aggravante, ecco il furto semplice, che è pure difficile individuare il furto semplice, in genere c'è sempre un aggravante, e comunque fino a 3 anni, quindi rarissimi sono i reati proprio bagatellari, quelli piccolissimi, ecco i reati che non dovrebbero andare in carcere queste persone che hanno fatto un reato la cui pena massima è prevista per fino a 3 anni, comunque dovrebbero invece andare, dopo eventuale decisione del giudice di sorveglianza, andare agli arresti domiciliari, in detenzione domiciliare. Questa cosa, tra l'altro, dice qui il commentatore, era già prevista nella, vi ricordate, la legge del 98, la Simeoni-Saraceni, perché era già dentro quel meccanismo qui. Secondo, quindi qui dovrebbero uscire un po' di persone, bontà loro. La seconda punto è quella con i reati punibili fino a 6 anni, altrettanto il cui massimale è 6 anni, ma limitatamente alle persone appunto tossicodipendenti. Quindi lo stesso per i tossici, chi è definito tossicodipendente, se la condanna è fino a 6 anni, può godere lo stesso di trasformare la condanna in detenzione domiciliare, che anche questa c'era fino a 4 anni, quindi è poco lo spostamento. Poi i reati che hanno un massimale fino a 4 anni, limitatamente alle persone ultra settantenni, oppure malati gravi o donne incinta o giovani inferiori a 21 anni di età. E questo è il problema. Tutto questo, dice il commentatore qui, non porterebbero se non una uscita appunto non 3.000, tra 3.000 e 4.000. Tutti i commentatori si orientano a questa cifra, se rimane questo testo, ma abbiamo già detto ci stanno centinaia e centinaia di messe già in commissione, la Commissione Giustizia, dove attualmente in questi oggi, ieri, quindi è passato questo decreto, emendamenti per boicottarlo, quindi non ci sarà il tempo nemmeno di discutere, quindi decade, oppure per appunto peggiorarlo. Quindi tra i 67.000 detenuti attualmente presenti nelle carceri, questi 3.000 che uscirebbero non cambierebbe di granché la situazione. Dice questo articolo che dello stesso avviso, cioè che questa bozza di decreto è bozza perché poi il decreto è una proposta del governo, anche il segretario di un sindacato di polizia penitenziaria, quindi le guardie per capirci, dicono che non servirebbe a niente, non servirà a niente comunque sia. E va bene, quindi il sovraffollamento in realtà non si vuole affrontare. Anche questo commentatore punta molto, perché sono i dati, che i dati numerici hanno la testa dura, diceva qualcuno, nel senso che i numeri, chi è che tiene in carcere molta gente, chi è stato il responsabile di questo grosso incremento di detenuti negli ultimi anni? In gran parte appunto è la legge Cirielli, la ex Cirielli cosiddetta, quella che impedisce o procrastina la uscita in misura alternativa, quindi fa fare la galera fino all'ultimo giorno, quella cosa che dicevano tante volte i leghisti, no? Una volta un ministro, bontà sua, qualcuno fecero ministro della giustizia, quindi guardasigilli, che insomma una carica importante, i liberali dell'Ottocento ci insegnavano sui libri di storia che la figura del guardasigilli è una figura di garanzia, oltre che essere ministro della giustizia, perché appunto la parola stessa guardasigilli, cioè ha il controllo che le leggi rimangano le stesse. Il sigillo è quello che si metteva una volta con la cera lacca, no? Sulle leggi proclamate dopo tutto l'iter, eccetera. Vabbè, e fecero un certo signor Castelli, ve lo ricordate, no? E lui la prima cosa che disse quando andò alle camere: bisogna ripristinare la certezza della pena. Ma la gente che aveva leggiucchiato qua e là, non dico grandi dotti, di certezza della pena ne parlò per primo un certo Beccaria, ma le intendeva quando gli illuministi, in questo caso quelli lombardi, il Verri, il Beccaria eccetera, insieme a fianco di quelli francesi, volevano rompere l'arbitrarietà che prima delle rivoluzioni francesi, negli stati o teocratici oppure feudali c'era il signore, non c'era la divisione dei poteri, per cui il signore condannava chi gli pareva, come gli pareva, in che modo gli pareva. Se uno rubava una mela, se gli era antipatico gli dava 10 anni, se era un amico suo gli dava un buffetto e diceva vabbè vattene a fare una passeggiata. Questo era il criterio, e la garanzia della legge serviva a dare appunto ciascuno deve non rispondere personalmente di quello che fa, a prescindere da chi è, eccetera eccetera. E invece il signor Castelli, guardasigilli della Repubblica Italiana, affermava che per lui era fare la galera fino all'ultimo giorno, quindi abolendo improvvisamente tutte le misure alternative. In realtà poi la legge Cirielli questo fa, perché sposta molto in avanti la possibilità di avere le misure alternative, per esempio la semilibertà a metà pena, i permessi dopo aver fatto un quarto della pena e così via, tutti i meccanismi prodotti dalla legge cosiddetta Gozzini, no? Quella del 1986, che permettono di accedere alle misure alternative nella parte finale della condanna, proprio per garantire il fatto che la galera è servita in qualche modo nella loro utopia, no? Che è un'utopia, lo sappiamo, è anche una finzione rieducativa. Dicevo, ti tengo un po' in galera, poi ti osservo, vedo che tu insomma ti sei rimesso in sesto e ti faccio uscire un po' prima come assaggio, con tutti i passaggi graduali, prima il permesso, poi la semilibertà, poi la condizionale, affidamenti in prova e via via, e poter andare a casa. Questo era il meccanismo congegnato. Tutto questo viene azzerato dalla legge Cirielli, che procrastina molto in avanti, poi i tempi burocratici lunghi, da quando il detenuto fa la domanda a quando la discutono al tribunale di sorveglianza, in realtà ha finito la pena e quindi fa la galera fino all'ultimo giorno. La certezza della pena per il signor Castelli significava questo: aveva azzerato 250 anni di dibattito che c'era stato a livello giuridico, ma i leghisti sono fatti così, poi comunque il mondo forcaiolo ha di queste sue alze, sono un po' artisti loro, no? Che non tengono conto di tutto quello che si è detto, loro sono fatti così, si alzano la mattina e dicono, loro sono quelli che ce l'hanno duro, no? Ricordate i leghisti, i celoturisti, e quindi potevano, ma non è che non è che me lo voglio prendere solo i leghisti, perché non è che gli altri se la regalano, perché hanno detto più o meno, poi hanno appoggiato queste cose, però loro anche nel loro modo, diciamo, di esplicitarle le loro manie, diventavano anche così simpatici da raccontarsi. Va bene, questo è quello che quindi volete che vi leggo, ma anche il commento appunto del Sole 24 Ore per la penna di Vittorio Nuti, che dice che questo decreto qui non servirà a niente, appunto non usciranno più 3.000 persone, non è questo il punto per affrontarle, perché rimanendo queste leggi, le leggi appunto tipo la Cirielli, a Bossi Fini, a Fini Giovannardi, questo fatto che si punisce per esempio sul terreno il meccanismo adesso, che scusate questa parentesi, perché veramente stando qui a Roma poi a uno gli prendono i pruriti e comincia a grattarsi, si sente, diciamo, di cazzate siamo abituati a sentirne tante, è un mondo in cui si ne dicono tante, ci abbiamo fatto un po' di pelo sullo stomaco e vabbè, ma quando si supera una certa soglia poi a qualcuno viene da grattarsi, no? Cioè, si sta male, dà fastidio, no? Troppe non se ne possono dire. E allora in quest'estate la città viaggia fino alla notte, c'è la movida, si beve, si gioca e si consumano droghe. Ovviamente, come tutti sanno o dovrebbero sapere, questo mondo basato sulla merce è regolato da una tecnica domanda-offerta. Dove c'è domanda di qualunque cosa si produce il punto d'offerta. Se la gente domanda birre, dopo un po' verrà che lì su quel posto verrà qualcuno che vende le birre. Se produce panini al prosciutto, dopo un po' verrà qualcuno che lì si metta a vendere panini al prosciutto. Se c'è una forte domanda di sostanze stupefacenti, prima o poi lì viene qualcuno e vende sostanze stupefacenti. Questo è il meccanismo che regola questa società, non da oggi, da quando è regolata dal meccanismo domanda-offerta. È la domanda che crea l'offerta, non è il contrario, non è lo spacciatore che impone, prende uno che passa, vieni qui, prendi questa roba e consumala. Non è che funziona così, è il consumatore che vuole farsi con una droga di qualunque tipo, una sostanza, che cerca lo spacciatore, e se sono tanti quelli che la cercano, che la domandano, si crea uno che la offre, il venditore. Quindi è il consumatore che crea lo spacciatore, non il contrario. Non è che ci bisogna aver fatto studi grandiosi per no? Capire questa cosa qui, non è bisogna essere triplo laureati, è il buon senso. Tant'è vero che per esempio negli Stati Uniti d'America, che pure è un paese che non scherza quanto a repressione, sapete, la polizia se ti piglia ti spacca abbastanza, no? Soprattutto avete visto questi poliziotti texani larghi, grossi, con lo stomaco che in fuori, che se ti pigliano ti spaccano le ossa, eccetera. Bene, tuttavia la polizia statunitense hanno fatto un'inchiesta, potevano arrivarci anche con una però loro hanno fatto un'indagine, l'inchiesta l'hanno data a un istituto di ricerca, l'istituto di ricerca dopo tanti studi ha detto, attenzione, se voi arrestate uno spacciatore in un angolo della strada dove c'è un punto di spaccio, non fate altro, quello lo portate in galera, però non fate altro che aver prodotto un altro spacciatore, perché arrestato quello spacciatore che sta nell'angolo tra la 20ª e la 18ª strada, per esempio, e lo portate in galera, in quell'angolo continuano a recarsi quelli che domandano, i compratori, quelli che la vanno a chiedere, e non essendoci più quello spacciatore, dopo poche ore un altro viene a prendere il suo posto. Quindi voi avete tolto di mezzo uno spacciatore, ma ne avete prodotto un altro. Quindi arrestando gli spacciatori producete altri spacciatori. Poi quello che avete messo in galera, siccome non si può condannare tutti all'ergastolo, dopo un po' uscirà, quindi avrete, dove c'era uno ne avete prodotti due, se arrestate il secondo ne producete tre, e così via. Questo disse l'istituto di ricerca. I poliziotti statunitensi, che non brillano di genialità, tuttavia hanno capito questa cosa. Qui in Italia non l'hanno capita, quindi non l'hanno capita né i poliziotti né i politici, né di destra né di sinistra, nemmeno i grandi filosofi, e quindi continuano a restare producendo altri spacciatori. Vabbè, volevo dire che il problema, ad esempio, del fatto in questa Roma calda, affollata, con la cosiddetta movida, che è questo modo un po' assurdo intorno alla merce, un po' la ricerca dello sballo con la birra o con altra cosa, perché c'è questa la cultura, e questa non è che la si cambia con un provvedimento legislativo, forse più la televisione, le immagini, i valori, i sottovalori che circolano, eccetera. Comunque sia, questa è la dinamica che circola. In questa dinamica è chiaro che produce questa dinamica una richiesta di sostanze stupefacenti, e quindi le serate di Roma si punteggiano di angoli di strada pieni di spacciatori. Questa è la realtà prodotta dai consumatori, non da Gesù Bambino né dal demonio né da chi cazzo, dai consumatori che producono chiedendo la sostanza lo spacciatore. Questa cosa, la gente non gli piace questa cosa, chiama polizia, contro polizia, la cosa si incancrenisce, la situazione di quei quartieri si incancrenisce, si abita su se stessa, non trovando una soluzione, perché non è quella la soluzione. La soluzione è, per esempio, evitare che ci sia il rapporto del consumatore con la sostanza stupefacente non passi attraverso lo spacciatore, ossia abolire il proibizionismo, come avevo detto, come è stato al tempo del proibizionismo dell'alcol, che era stato fatto anche lì per dare in pasto ai ben pensanti l'idea che si toglieva dalla strada il nemico pubblico, che era l'ubriacone, però in realtà serviva per far fare i soldi alle mafie, e gliel'hanno fatte fare a bizzeffe. Anche questo serve per fare i soldi alle mafie, e non è che e produce poi questa situazione. Come si può risolvere? Soltanto affrontando il tema, intanto evitando questa logica di divertimento intorno alla merce tout court, merce di qualunque tipo, e quindi anche sostanza stupefacente diventa merce anch'essa. Quindi questo arrotamento intorno alla merce, sperando di trovare la felicità nel girare di notte intorno a merci, nell'ideologia dello sballare, di non essere più con se stessi e con gli altri, in un modo di divertirsi condiviso, consapevole e voluto, e è auto-organizzato e autodeciso, ma intorno alla merce. E poi chiaramente se si toglie alla sostanza stupefacente il valore di merce, quindi il proibizionismo, se ognuno se la può coltivare sul balcone di casa, è chiaro che hai abolito, hai abrogato, hai distrutto, hai spazzato via lo spaccio, e quindi quella bruttura che le città vivono, eccetera. È difficile capire questa cosa? No, non è difficile, come dicevano qui i detenuti rispetto al fatto, no? Non parlate di questi grandi valori, abrogate queste tre leggi, ne usciremo, a metà ne escono. La stessa cosa qui. Non è difficile capirle, forse che non si vuole capire bene. E allora noi intanto ci prendiamo un altro stacco musicale, perché probabilmente ho parlato troppo, e quindi facciamoci questo Viva Zapata del Mano Negra.
99 69, merci de nous rappeler. Ciao. 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
Su suerte merece un chance.
Bienvenue.
piante, sueñe mi piante.
Por favor, ¿hasta cuándo?
Eléctrico. Allora, dunque, arriviamo a un altro punto dolens di tutta la questione. Una breve parentesi però prima di arrivare al discorso degli OPG, che ricordate abbiamo un po' lasciato, perché tra l'altro il promotore di questa legge buttata lì, pure questa con presunzione, no? Che basta scrivere su un, c'è quest'idea un po' metafisica che basta scrivere una legge su un pezzo, che cioè delle parole su un pezzo di carta, farla diventare legge, e improvvisamente questo pezzo di carta con le parole scritte sola cambia la realtà. C'è questa idea un po' metafisica, un po' religiosa, non so da dove viene. La stessa cosa che hanno fatto con gli OPG, hanno detto tra un anno chiuderemo gli OPG, doveva essere febbraio del 2013, chiaramente è passato, poi l'hanno procrastinato in anno, però no, se non mettono in discussione anche qui il controllo psichiatrico, la figura dello psichiatra, tutto, la malattia mentale, come tutte queste meccaniche, comunque vediamo qui che succede. Però prima volevo fare questa piccola parentesi, perché è un tema molto importante che dovremo riaffrontare in seguito, e che è bene che ciascuno e ciascuna ci rifletta. Tutto questo proliferare di leggi che si fa intorno al carcere, così come intorno a tante altre cose, appunto ha dentro di sé questa presunzione di pensare che basta scrivere su un pezzo di carta delle norme, improvvisamente la realtà si adegua a quelle norme. Non sanno chi pensa così che la realtà è dura da cambiare e non basta scrivere su un pezzo di carta. In particolare nelle carceri la cosa è di un'evidenza straordinaria, vale ovunque, ma in carcere è straordinariamente semplice. Nelle carceri ci sono tantissime leggi che regolano il sistema carcerario, c'è l'ordinamento penitenziario, quello per esempio nel 2000 è fatto nel 2000, la legge 300 mi pare così, che è buono, dice tante belle cose, avere l'acqua calda, la doccia calda in cella, il bidet, l'aria, gli spazi verdi, che non esistono, queste cose qui non ci stanno nella realtà, stanno scritte sull'ordinamento penitenziario, e poi tante belle leggi che parlano appunto di rieducazione, reinserimento, il lavoro, il la bla bla, e l'affetto, e tutte queste cose qua. Vabbè, chiedete poi in carcere, chi sta in carcere, che come le vede queste cose, nemmeno con lanternino. Il problema è perché il carcere, come ogni spazio dove c'è un contrasto tra due soggetti, in carcere è chiaro, c'è il carcerato e il carceriere. Carceriere che non è solo la guardia, ma è tutto quello che poi sta a monte, il direttore, il sovrintendente, fino al ministro, il governo, eccetera. E così anche nei posti di lavoro, no? C'è il caporeparto, il direttore, l'imprenditore, il banchiere, il capo del, e così via. Dall'altra parte c'è il lavoratore, se parliamo del posto di lavoro, da solo, poverello, spesso disorganizzato contro tutta questa barbarie, e in carcere c'è il carceriere, solo, spesso disorganizzato di fronte a questa marea di potenti, dalla guardia e tutto quello che sta dietro. Però, e questo lo capisce chiunque, c'è entrato in carcere anche in pochissimi giorni, che il carcere è lo spazio di una negoziazione continua e permanente, ossia che lo Stato, come stai tu in cella, gli spazi che c'hai, il rispetto che c'hai oppure che non c'hai da parte delle guardie, se ti insultano ti tirano il vitto come se fossi un cane, insomma, ti prendono pure a calci, o ti maltrattano, non ti fanno arrivare la posta, tutte queste ti fanno malversazioni oppure ti rispettano, non è che dipende dalla legge che c'è scritta, dal regolamento, ma è una negoziazione continua tra i due soggetti, carcerati da una parte, singoli o organizzati a seconda del periodo, in questo caso abbastanza singoli e disgregati, e dall'altra parte la struttura carceraria. È una negoziazione continua Ed è così, il carcere è sempre stato così. Ne ho raccontate a volte altri episodi, che per esempio nelle carceri speciali, no, dove ai tempi negli anni '80 c'era uno strachiuso, richiuso, i regolamenti davano una blindatura totale nelle carceri speciali perché ci andavano i detenuti pericolosi e quindi andavano super chiusi. E però poi la contrattazione, la negoziazione continua faceva sì che, essendoci lì i detenuti più pericolosi, diciamo, quindi più attivi, quindi più organizzati, quindi più capaci a fare, a organizzare anche una rivolta, un sequestro di guardie, un'evasione, avevano anche rapporti con l'esterno, quindi erano detenuti forti, tra virgolette, ottenevano di più, quindi contrattavano condizioni di vita migliori che non il detenuto del giudiziario, quindi non speciale, non ritenuto pericoloso, perché non aveva nessuna forza, non aveva forza di contrattare alcunché, quindi veniva trattato a calci in faccia, come si dice nel gergo carcerario, dalla guardia. Ecco, questo meccanismo è l'elemento centrale che guida il carcere. Il carcere si basa su una negoziazione, una contrattazione continua tra le due parti, carceriere e carcerato, e dipende chiaramente molto dalla, non tanto dalla legge che presiede questo rapporto, ma quanto dalla forza singola o collettiva del detenuto. Per dire, un personaggio che tutti conoscono, no? Ci hanno fatto pure un film, il detenuto Vallanzasca, che un periodo era molto forte perché aveva una batteria forte di amici fuori, quindi gli aiutavano a fare le evasioni, oppure gli mandavano i soldi dentro, o erano in grado di corrompere le guardie, erano in grado di far arrivare roba. E cioè, questa cosa dava una forza di contrattazione a questo detenuto, ai suoi amici, in grado di star meglio in carcere realmente, sia con le buone che con le cattive, nei confronti della parte del carceriere. Questo meccanismo è importante capire. Perché questa cosa, l'ho detto, e poi torneremo sopra e ci faremo una bella riflessione, perché è anche filosofica, perché poi è rappresentativa della realtà in generale, che meno smaccatamente, meno chiaramente di quello che avviene in carcere, avviene ovunque. Qualcuno lo diceva, senza fare citazioni, che laddove il diritto richiama uguali dei soggetti vale il rapporto di forza, vale sempre, e sempre più queste società dove viviamo noi, moderne, contemporanee, chiamatele come volete, industriali o post-industriali, comunque queste società sempre più si regolano sul rapporto di forza tra i vari soggetti. Vuoi lavoratore e imprenditore, vuoi detenuto e carceriere, vuoi alunno e professore, i vari compratore e venditore, insomma, è questa cosa qui, affittuario e padron di casa, cittadino e Stato, no, vale anche lì. È regolata il rapporto di forza. In carcere è molto chiara questa cosa, però appunto è una metafora di tutta la società. Questo per dire che non è che serve a volte fare tante leggi, perché poi le leggi non è che operano di per sé, operano se c'è un omino, in questo caso il carceriere, la struttura carceriale, il direttore, il sovrintendente, il capo delle guardie, la guardia, sopra di loro il capo dipartimento e poi il ministro, eccetera, il capo del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, eccetera, eccetera, che dice fate queste cose in base alla resistenza che offre il detenuto, quindi si raggiunge una mediazione che non tiene conto della legge ma tiene conto del rapporto di forza, perché deve vivere anche il carceriere, deve poter raggiungere un equilibrio col carcerato o coi carcerati in grado di poter svoltare la giornata. Quindi questo rapporto di forza, che è fondamentale, che è importante, che è decisivo, ci permette di capire che è possibile modificare il carcere non tanto modificando, scrivendo nuove leggi che poi sono pezzi di carta, stanno lì, vanno interpretate, non ci si capisce niente, più si fanno leggi più ci incartiamo in una serie di regolamenti spesso che una contraddice l'altra e così via, ma quanto nel fatto che i detenuti diventino soggetto forte. Per diventare soggetto forte il detenuto deve avere intanto un grosso rapporto con l'esterno, questo è quello che crea la forza, perché il carcere separa dalla società, il carcere è fatto, no, sai, vedete, c'hai muri, sbarre, camminamenti, cioè separazione dal carcere, adesso le fanno pure distanti dalla città, quindi ha questa, ha la separazione, quindi la forza del carcere è di prendere una persona, separarla dal suo contesto, dal suo ambiente, dai suoi amici, dai suoi legami affettivi, e isolarla in una parte. Questo fa il carcere, ti isola dal tuo contesto, quindi tu sei diventato debole, non è più quelle relazioni che erano la tua forza, la tua vita. ti tronca, ti trancia queste relazioni e quindi ti isola, e tu a quel punto sei debole, sei in mano a loro. Se tu però ricostituisci nei mille modi che è possibilissimo, e qui non c'è bisogno, ci arriva chiunque se ci ragiona 5 minuti, se riproduci, ricostruisci in condizioni diverse, stando in casa, queste relazioni, quella forza che ti hanno azzerato si ricostituisce, e quindi il detenuto diventa elemento soggetto di contrattazione di nuovo, per poter, legge o non legge, interpretare in quel la legge a secondo del rapporto di forza che riesce a costruire. Questo per dire, perché arriviamo al dunque, che è la conclusione di ogni questa remissione: scrivete in carcere, allacciate relazioni con chi sta dentro. La lettera sembra uno strumento, niente, un pezzo di carta in una busta con un francobollo che arriva in carcere, e dal carcere vi risponderà il detenuto o la detenuta che avete scritto. Questa è già una relazione, l'inizio di una relazione che ha una forza incommensurabile. Voi direte che è una lettera, altro che una lettera, è una cosa importantissima, perché crea appunto un rapporto, crea quello che il carcere ti ha tolto, cioè la relazione con l'esterno, riproduce una relazione nelle nuove condizioni, dà forza al detenuto e chiaramente permette al detenuto appunto di contrattare la condizione di vita. Quindi per rompere l'isolamento significa iniziare, è l'inizio la lettera, perché dalla lettera poi c'è la conoscenza, dalla conoscenza c'è la possibilità di fare qualcosa insieme e